sì a entrambe le domande.
It's amazing, amazing.
Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada.
Episodio numero 74 di Dilly Dong, il podcast di sportellate.it. Oggi abbiamo Antonio Cefalù, ciao Anto.
Buonasera.
E poi il grande ritorno a questi microfoni del signor Porce, Gianmarco Porcellini, ciao Porce.
Ciao Andra, grazie per l'invito, mi avete strappato un entusiasmante Levante Valencia, mi ha contattato il signor Cefalù mezz'ora fa, il Valencia stava perdendo, adesso ha pareggiato, lui dice che è merito dell'invito, vediamo come va a finire la partita.
Demerito, nel senso che io avrei preferito una vittoria del buon Alessio Lisci, però stiamo a vedere, è in divenire mentre registriamo questa puntata.
Infatti stavo dicendo fuori onda che io sono rimasto sorpreso nell'apprendere quest'oggi che anche il Levante, oltre al Real Madrid, ha un allenatore italiano, testa coda in Liga.
Esatto, era l'allenatore della squadra B, poi siccome il Levante non vinceva letteralmente dallo scorso campionato, e lo scorso campionato l'aveva finito perdendo parecchie partite di fila, alla fine per la disperazione hanno chiamato lui e non sta facendo così male in realtà, ha un po' rivitalizzato l'ambiente, quindi dai è tutta Alessio.
Sì, leggevo che, pardon, su DAZN sentivo che in Spagna da quasi 10 anni lui ha allenato nelle giovanili della Lazio, poi si è trasferito appunto nel Levante, cioè già da più di 10 anni nel club valenciano.
No, io sinceramente non sapevo, non conoscevo proprio questa storia, quindi sono stato molto, molto lieto di apprenderla. Ogni tanto spuntano fuori questi allenatori in stile Udinese che ormai ha lanciato la moda del prendere i secondi allenatori o gli assistenti, renderli allenatori, poi dopo un po' magari cacciarli pure e prendere altri secondi. È una filosofia. Vorrei partire subito dai big match, prima però faccio un rapidissimo cappello perché purtroppo sembra che da noi non si riesca a far discorsi che esulino dal Covid, dal momento che se ne parla ovunque, lo sapete. A me fa molto sorridere anche il fatto che in Italia ci si preoccupi sempre della sorte dei paesi esteri, si danno sempre dei bollettini drammatici, poi apri la stampa estera e magari il Covid è tipo in settima pagina. Però tralasciando questo aspetto, che è una considerazione puramente personale, la notizia vera, noi stiamo registrando di lunedì, quindi probabilmente per chi ci ascolterà sarà già una notizia di ieri o di ieri l'altro, è che la Salernitana non si recherà a Udine, almeno per il momento, per 3 casi di positività. Questa è una decisione presa dalla ASL di Salerno, che fa il paio con quella sempre in zona campana dell'anno scorso dell'ASL di Napoli, e probabilmente quella gli ha dato anche un precedente per poter agire così, e quindi probabilmente avremo la prima partita di Serie A di questa stagione sospesa per Covid, rinviata per Covid, e credo che non sia una bella notizia, anche perché non mi sembra che la Salernitana sia l'unico caso di squadra che ha trovato dei giocatori positivi, però a quanto pare alcune possono giocare anche con i positivi, che restano semplicemente in quarantena, in isolamento, anzi, come da prassi. Evidentemente la Salernitana non può, tra l'altro mi fa sorridere perché questa cosa avviene nell'ultima giornata dell'anno solare, e una partita che si poteva tranquillamente, nel caso, spostare di 24 ore dal martedì al mercoledì, che è la giornata regolare, diciamo, del turno, e evitarci un rinvio di una partita che potrebbe creare l'ennesimo precedente fastidioso
perché Andre, poi questa situazione si incastra con quella che è la situazione societaria della Salernitana, che deve trovare un acquirente entro la fine dell'anno, per cui rischia di essere davvero una situazione spinosa.
Sì, potrebbero aver saltato l'ultima partita della Salernitana in Serie A, che non è quello che succederà, almeno io credo, però effettivamente.
Sì, effettivamente è curiosa, una curiosa congiunzione astrale. Io spero soltanto una cosa, che nei prossimi giorni, dico solo questo e poi cambiamo argomento, non ci siano dichiarazioni da parte del dirigente dell'ASL che ha preso questa decisione, perché sinceramente non le voglio vedere. Dico solo questo, perché ogni tanto mi sembra che ci sia come una ricerca di visibilità ormai disperata. Quindi spero veramente di non leggere nulla a riguardo. Se è stata presa una decisione per motivi sanitari, benissimo, tenetevela per voi, al massimo fate un comunicato stampa con le motivazioni, non di gente che cerca la spotlight a tutti i costi, ne abbiamo già le tasche piene. Perché veramente mi sembra assurdo che altre squadre possano giocare, c'è il giro dei tamponi, la solita prassi, adesso arriva un ASL e ferma tutto.
Interrompiamo il livore del direttore Andrea Giachi, vi do una notizia di colore, ecco, che non c'entra niente col calcio, però è una cosa che mi piace condividere. Oggi ho ordinato da mangiare, in questo momento sono le 22:22, un orario forse fortunato, ho ordinato da mangiare un'ottima puccia salentina.
Ottimo.
È salentina la puccia, non sto insultando nessuna etnia in questo momento, spero. Me l'ha consegnata un tale Izzat. E ho scoperto che sull'applicazione che ho utilizzato per la consegna c'è anche una sezione sul perché Izzat fa le consegne. E il commento che ha lasciato Izzat è: mi piace. E quindi grande. Questa è una cosa che mi ha soddisfatto. Cioè, abbiamo sentito tanti racconti di grandi commercialisti che sono diventati consegna pizze per semplice bieco denaro, no?
Per guadagnare 4.000 euro al mese,
enormi che promettono le piattaforme di delivery, così. E invece Izzat forse lo farà anche per guadagnare, perché sappiamo che girano tanti soldi in questo business, però è uno di quelli che lo fa ancora perché ha la passione per le pucce salentine e per la faccia, e per il mio ringraziamento che gli do quando mi consegna pucce salentine. Credo che questo intermezzo fosse necessario, perché Andrea Giachi aveva un po' messo frizione nell'aria, un po' di scintille.
Sì, non riuscivo a premere il freno, perché poi su queste cose io mi accendo. Quindi hai fatto benissimo. A proposito di gente però che gioca con passione, e così veniamo al primo argomento di calcistico di questa puntata, c'è un giocatore che evidentemente continuava a voler rimanere nelle big, nel calcio che conta, non certo per soldi, o forse un pelino sì, ma in generale, ma anche per passione. Sto parlando di Juan Jesus, che ieri ha giganteggiato contro i difensori del Milan, contro gli attaccanti del Milan. È una delle cose che mi ha lasciato più basito del match di San Siro, che è la partita che passerei in primis sotto i raggi X. Dopo qualche cenno lo faremo anche dalle altre, anche perché ad esempio io sarei tornato allo stadio dopo 2 anni ed è stata una sensazione bellissima. Però ecco, io aprirei leggendo i due 11 che si sono fronteggiati da una parte e dall'altra nella sfida seconda contro terza. Voi sapete, io non sono uno di quelli che dice il calcio italiano fa schifo, anzi mi trovo abbastanza fastidiosa questa retorica, però tra assenze, parecchie assenze che c'erano da ambo i lati, le formazioni erano seguenti. Il Milan schierava Maignan, Ballo, Touré, Romagnoli, Tomori, Florenzi, Tonali, Kessi, Krunic, Diaz, Messias e Ibrahimovic. Mentre il Napoli rispondeva con Ospina, supportato da una pregiatissima linea difensiva composta da Malcuí, Rachmani, Juan Jesus e Di Lorenzo, peraltro a piede invertito, perché giocava Malcuí a destra, non c'era Mario Rui, Anguissa, Demme, Lozano, Zielinski, Elmas, Petagna. Ho posto l'accento su alcuni giocatori in maniera forse casuale, forse no. Questo per dire che è stato abbastanza emblematico, secondo me, la sfida, quantomeno a rappresentare il fatto che sulle seconde linee entrambe le squadre possono lavorarci, perché quando c'è qualche defezione, insomma, non sempre le riserve sono all'altezza. Devo dire però, e poi lascerei campo aperto a voi, che quello che mi ha colpito della partita è stata, anzi, quello che ho trovato essere la differenza tra le due squadre è stata che il Napoli, pur falcidiato dalle assenze, soprattutto dietro, è riuscito più o meno a mantenere, magari con meno qualità, però il suo solito copione di gioco. È riuscito anche a costruire bene dal basso, pur non avendo Mario Rui, che è un po' il regista occulto sulla sinistra, pur non avendo Koulibaly, che in progressione gli fa spesso risalire il campo molto bene. Mentre dall'altro lato il Milan ha fatto una fatica enorme, non avendo Teo e Leao come asse sinistro. Insomma, ha pagato sicuramente di più le assenze. Lo stesso Calabria è un'assenza anche sottovalutata, e alla fine, diciamo, si è reso pericoloso soprattutto perché ha sfruttato la fisicità di Ibra e Giroud. Ma a livello di costruzione di gioco è stata tutta un'altra squadra rispetto a quella che abbiamo visto di solito. Quindi tanto di cappello al Napoli, che per me ha fatto una grandissima partita. Ecco, per me in questa è stato superiore il Napoli, cioè nell'ovviare a quelle che erano le assenze.
Sì, hai fatto un riassunto abbastanza fedele, non c'è troppo da aggiungere. Ti dico che secondo me quella era una partita da 0-0, perché alla fine, se non trovi il gol sulla palla inattiva, che è effettivamente una risorsa gigantesca quando hai mezzi minori rispetto all'avversario o mezzi minori rispetto a te stesso, come era il caso del Napoli, che aveva tante assenze, come hai già ricordato tu, Insomma, il Napoli è riuscito a sfruttare questa occasione qui ed è bastato quello in una partita che a tratti è stata anche divertente, a tratti meno, ma che a livello di produzione offensiva ha lasciato un poco a desiderare. Il bagaglio che mi porto dietro dopo questi 90 minuti è che il Napoli riesce a sopperire meglio alle assenze rispetto al Milan, dei giocatori più rappresentativi perlomeno, credo perché per il Napoli siano meno caratterizzanti, cioè tu togli Osimhen al Napoli, giocherà un altro centravanti, ma comunque il sistema rimane quello, mentre il Milan, per quanto sia una squadra che gioca organicamente molto bene, ne abbiamo parlato tante volte, so che anche Porce è un grande appassionato di come gioca il Milan dei Pioli, almeno quando ci sono tutti gli 11 titolari, quando perde giocatori come Leao, come Teo, come Rebic, perde effettivamente parte della propria essenza e non riesce più a giocare come vorrebbe giocare. Ieri si è visto in maniera proprio plateale, il finale è quasi da oratorio, perché Milan, cosa che non avevo mai visto fare, si mette a giocare fondamentalmente a lanci lunghi, cosa che ha fatto anche durante la partita, no? C'erano giocatori tipo Florenzi che lanciavano spesso il pallone lungo, però sul finale è stata l'unica idea, o almeno l'unica risorsa a cui ricorreva il Milan, che è stato particolare, è stato abbastanza impressionante, perché sappiamo invece come i rossoneri ci abbiano abituato a livello di struttura di gioco. Alla fine, diciamo corretto che il Milan rimanga a zero gol, tenendoci fuori dalla polemica che sicuramente affronteremo fra qualche minuto. Alla fine, quando Giroud è a mezzo servizio, Ibra le sta giocando tutte da troppo tempo ed è evidentemente poco brillante, non c'è nessuno che ti salta l'uomo, del Milan rimane poco.
Sì, ma è così, cioè il Milan poi consideriamo che ormai sono mesi, se non un anno, che è costretto a giocare ad handicap. Un mio amico milanista che dice: sembra che se non abbiamo almeno 5 infortunati non possiamo scendere in campo, e adesso la situazione è particolarmente grave perché mancano fondamentalmente 5 titolari, mancano in particolare, come avete detto voi, Teo e Leao, che sono rispettivamente il primo e il terzo per corse progressive con il pallone. E il Milan ieri ha recuperato 17 palloni alla metà campo avversaria, il dato che ho letto nell'analisi di Fabio Barcellona sull'ultimo uomo. E però poi, quando si trattava, come dicevate voi, di costruire da sotto, ha avuto difficoltà, ha cercato spesso il lancio lungo, anzi l'ha proprio enfatizzato questo aspetto dopo che è entrato Giroud. Diciamo che avere doppio centravanti poi era un manifesto programmatico di quello che volevi fare nell'ultima parte, ma in generale ha avuto difficoltà ad andare a giocare tra le linee. Ho visto un Brian Diaz che è rimasto, immagino volutamente, vicino a Ibra, probabilmente per raccogliere le sponde dello svedese, e in altre partite inizio stagione invece lo vedevo galleggiare di più tra le linee, cosa che ieri non si è visto. Ma in generale per il Milan è un momento di stanca, evidentemente. È una squadra che riesce a fare la differenza quando riesce ad alzare il livello dell'intensità. È evidente che questo è un momento di calo. Per fortuna loro l'annata comunque volge al termine. C'è la partita di, credo, mercoledì, una trasferta a Empoli molto, molto insidiosa, ma lo stesso vale anche per il Napoli, perché è stato, secondo me, anche un Napoli che inevitabilmente è stato penalizzato dalle assenze. Anto diceva che sono meno caratterizzanti, però perdere anche un giocatore così peculiare come Osimhen, è vero, qualche settimana, però comunque la sua capacità di muoversi senza palla, attaccare la linea, creare spazi, o lo stesso Insigne, che è comunque un punto di riferimento da ormai quasi 10 anni, non è poco. Il Napoli, a differenza del Milan, secondo me è riuscito a costruire meglio da dietro, è riuscito a pescare Zielinski, che ha fatto una grandissima partita secondo me, però poi a livello di produzione offensiva è stato abbastanza povero, per cui ha vinto su un calcio piazzato, però poteva finire tranquillamente in pareggio se poi non fosse stato annullato il gol di Kessié.
No, sono d'accordo, cioè, nel senso, non sminuisco e non voglio sminuire l'assenza di Osimhen. Quello che dico io è che vedo che nel Napoli ci sono giocatori che possono mancare e giocatori che non possono mancare. Nel Milan forse quelli che non possono mancare sono un po' di più. Cioè, secondo me Zielinski ed Insigne non possono mancare nel Napoli. Ieri Zielinski ha fatto una grandissima prestazione, fra l'altro. E Osimhen in qualche modo tappi il buco. Nel Milan, quando non c'è Leao, quando non c'è Rebic, quando non c'è Teo, quando non c'è Calabria, magari lasciamolo anche stare Calabria, forse non è così importante, però perché c'è Florenzi, però non lo tappi il buco, francamente.
Permettimi di aggiungere a questa lista Koulibaly nel Napoli, perché peraltro certo. In questo momento il Napoli veniva da una situazione molto difficile in difesa e Manolas, davvero professionista, se n'è andato nel bel mezzo della bufera, non stava bene neanche Juan Jesus prima della partita, tra l'altro, e ha firmato con l'Olympiacos a gennaio, però se n'è andato subito, ha già rilasciato interviste sui canali ufficiali dell'Olympiacos, eccetera, quindi di fatto il Napoli è rimasto con i soli Rachmani e Juan Jesus. Leggevo che non hanno neanche intenzione di fare mercato, a meno che non arrivi un'occasione. A me sembra un filino folle come strategia, perché andare avanti con tre centrali, di cui uno adesso infortunato può andare in Coppa d'Africa, mi sembra abbastanza particolare, contando anche il fatto che Juan Jesus è stato preso alla fine da svincolato, doveva fare il quarto barra il cambio a sinistra, mentre adesso come titolare è inamovibile. Mi lascia un po' così, però avete sottolineato la prestazione di Zielinski. Io aggiungo, anche se magari ieri è stato meno gol a parte, meno brillante di altre occasioni, Elmas. Per me sono due giocatori che stanno diventando dei centrocampisti totali. Elmas ha detto anche lui: non so nemmeno io qual è il mio ruolo, perché gioca un po' ovunque, tra mediana e tre quarti, però con Leicester ad esempio ha fatto i due gol che hanno consentito poi al Napoli di superare un turno difficilissimo di Europa League, anche lì pieni di assenze. Zielinski è veramente il faro di questa squadra, ieri ha fatto una prova totale. Per me sono due giocatori che stanno probabilmente trovando il picco di rendimento, soprattutto Elmas, che negli altri anni era un po' un oggetto misterioso, quindi per me grandissimo lavoro sui due, che diventano dei profili veramente interessanti, specie nel calcio di oggi, dove no, più cose sai fare e sicuramente più puoi essere funzionale a una squadra, a un progetto. Magari Zielinski non ha quel talento che ti ruba l'occhio e rimani abbagliato, però sa fare bene un po' tutto. È un giocatore che prenderei quasi in tutte le squadre del mondo, penso, in questo momento e con questo rendimento.
Sì, sono assolutamente d'accordo, Andrea. Lui ha avuto una prima parte della scorsa stagione complicata, ha avuto il Covid, ci ha messo anche qualche settimana, qualche mese per riprendersi, poi è emerso in maniera fragorosa da sottopunta, perché poi ha avuto anche una certa difficoltà nell'imporsi, perché bisognava capire quelle che erano le sue caratteristiche, cosa sapesse o non sapesse fare. È un giocatore che può giocare in quella zona di campo lì, può dare supporto alla manovra, magari partendo più alto e poi abbassandosi, poi eventualmente accompagnare e influenzare anche negli ultimi metri di campo, per cui diciamo che è una crescita costante che ormai si sviluppa da almeno un annetto.
Sì, e permettimi di dire che quando ho visto che Spalletti andava a Napoli, prima cosa che ho fatto è segnarmi proprio con la penna rossa: prendere Zielinski a Fantacalcio, perché avevo come l'impressione che in quella posizione che descrivevi tu potesse veramente fare il salto, anche se è vero, già l'anno scorso sicuramente ha avuto un rendimento decisamente di alto livello. Partita di ieri della quale si è parlato tanto, anche per l'episodio nel recupero del gol annullato a che sì, corretto?
Un po' di polemica finalmente, era un po' che non la sentivo, giusto 10 minuti.
Io ieri ero tentato di scrivere, perché poi non ho capito, cioè io l'ho visto, stavo camminando mentre ho visto il gol e poi il successivo annullamento. Sinceramente ci ho capito poco, quindi ero tentato, vedevo tutti i milanisti inferociti, di scrivere ottima decisione da parte dell'arbitro, mi sembra giustissimo, ma solo così, perché era un po' di bagarre, in realtà non avevo visto l'episodio. Ma devo dire che riguardandolo qualche perplessità mi resta, poi ho letto anche interpretazioni diverse del regolamento, c'è chi dice che è corretto, c'è chi dice che invece non è corretto. Certo è che valutare quella posizione lì come, di, no, come attiva di grande ostacolo all'azione è francamente un esercizio non semplicissimo, ecco, quindi un po' ci sono rimasto e vedo anche dei commenti che iniziano a dividersi sulla VAR, della quale io sono sempre stato un estimatore, perché per me ogni elemento che può aiutarti a correggere gli errori, posto che gli arbitri hanno tutto il diritto di farli perché sono esseri umani come pure loro, come calciatori, però vedo che ci si divide un po' adesso anche sulla VAR, perché poi interviene in dei momenti, e a parte che a volte è un po' sgradevole perché vedi i giocatori esultare e poi tutto va a ramengo perché viene annullato il gol, oppure magari li vedi che segnano e aspettano la decisione e quindi poi non possono esultare per bene. Ho visto giocatori esultare dopo la sostituzione addirittura, sono situazioni particolari, però ecco, quella è parte del gioco secondo me, e io me la tengo piuttosto che avere delle decisioni magari errate. L'episodio specifico di Milan-Napoli mi lascia un po' così.
Sì, lascia un po' perpressi, no? Devo dire, vedendola, tutti abbiamo avuto la sensazione che quell'azione non fosse fuori gioco, comunque non fosse così chiaro che la decisione da prendere fosse quella che alla fine l'arbitro ha effettivamente preso. Secondo l'AIA, l'interpretazione sia del fatto di San Siro, sia di quello di Bergamo, cioè il gol annullato a Zapata o l'autogol di Cristante, mettiamola come vogliamo, fosse corretta, cioè quindi entrambi i gol andavano annullati, come effettivamente poi è successo. L'errore, secondo sempre l'AIA, che insomma è quella che poi alla fine ha ragione, perché l'interpretazione non la può sapere meglio di loro nessun altro, e l'errore nella partita dell'Atalanta è stata che non è stato chiamato l'arbitro all'on-field review, perché secondo gli arbitri di VAR il pallone lo toccava Palomino e non Cristante, e quindi toccandolo Palomino non c'era dubbio, lo toccava il giocatore in fuorigioco. In realtà l'ha toccato solo Cristante, e in quel caso, come l'arbitro di San Siro è andato a vedere al monitor cosa era successo in quell'azione, doveva farlo anche quello di Bergamo. Chiedo scusa se non mi ricordo fra l'altro i nomi degli arbitri, molto poco professionale da parte mia, lo ammetto. Io sto bene così, cioè nel senso, io quando ho visto l'azione di Milan-Napoli ho detto, boh, come fa a essere questo fuorigioco? Giroud in che modo può evitare di essere in posizione attiva? È letteralmente fermo. Ho avuto sinceramente grossi dubbi, mi rimangono dei dubbi alla fine a livello di principio, no? A livello di interpretazione sul gol annullato all'Atalanta, perché obiettivamente la situazione è molto simile. Entrambe vengono sanzionate alla fine perché l'attaccante tocca il difendente, quindi in qualche modo influisce nel comportamento del difendente, questa è la ratio che c'è dietro. Però, come detto, se l'interpretazione è quella, a me va benissimo, e va benissimo a tutti, perché se c'è un errore di interpretazione, l'errore non lo commette l'arbitro, l'errore lo commette chi dice che certi eventi vadano interpretati in una tale maniera. Per cui in quel momento noi possiamo discutere se il regolamento vada cambiato, però l'arbitro non ha sbagliato. E oggigiorno è molto difficile che gli arbitri sbagliano, perché sono controllati, perché il VAR li controlla, perché c'è una discussione fra l'arbitro di VAR e l'arbitro, che è l'arbitro di campo, che quindi non è più solo. E appunto è complessissimo che ci sia un errore di valutazione da parte dell'arbitro. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che se semplicemente si aprissero i microfoni della sala VAR e i microfoni dell'arbitro a tutti, noi non potremmo fare altro che sentire quella che è l'interpretazione, e se i fatti, come sempre accade, sono concordi con quella che è l'interpretazione, che spiegano gli arbitri va data a quell'azione lì, non potremmo che accettarlo. Cioè, il regolamento è questo, te lo stanno spiegando, lo stai sentendo, sai perché stanno prendendo quella decisione, è finita lì, non ci sono più polemiche. E invece, per qualche strana ragione, non si lascia parlare gli arbitri. E dico che è strano, non solo, cioè non per fare il complottista, perché è in questo momento nel forte interesse degli arbitri la trasparenza, lo stanno dimostrando con delle piccole azioni. Settimana scorsa hanno invitato dei giornalisti a vedere proprio come si svolgeva una partita nella sala VAR, hanno fatto vedere la partita della Fiorentina di Coppa Italia a diversi giornalisti, Un ragazzo, fra l'altro, che io conosco, mi ha detto che andando a visitare da giornalista la sala VAR, gli hanno detto: è bello che venga gente come te, che venga sempre più gente come te, perché più viene la gente a vedere questo fenomeno, più lo spiega poi nei media, meno sono le polemiche. Quindi c'è effettivamente una comprensione del fatto che più si fanno parlare gli arbitri, più si comunica come lavorano gli arbitri, meno saranno le polemiche e maggiore sarà l'accettazione delle decisioni che, come ho già detto, sono quasi sempre corrette. E allora perché semplicemente non facciamo sentire quello che si dicono gli arbitri? Risolverebbe tutto.
Io sono d'accordissimo con te, anche se sul tema polemiche credo che le polemiche ci sarebbero sempre, anche se si arrivasse un giorno a un arbitraggio totalmente oggettivo fatto da un robot perfetto che non sbaglia nulla, perché è un po' la tendenza, no? Il tifoso di ciascuna squadra tende a pensare che la sua squadra sia penalizzata e sia vittima, soprattutto quelli più, diciamo, accesi e meno razionali, ecco. Perché
le polemiche ci sarebbero, sì, scusami se ti interrompo, però potrebbero solo essere regolamentari, oppure in quell'1% di casi in cui sia arbitro che VAR si sbagliano. Cioè, si potrebbe dire: ah, guarda, questo pezzo del regolamento funziona male. Qualcuno avrebbe potuto dirlo ieri sera, quando hanno visto che Giroud, coricato per terra, non toccando il pallone, influiva sull'azione in maniera irregolare. Ma guarda, questa cosa del regolamento dovremmo cambiarla. E invece ieri sera si è detto: no, l'arbitro ha sbagliato, perché questo qui non era fuori gioco. Alla fine, per il regolamento era fuori gioco, però si è detto soltanto che aveva sbagliato l'arbitro. Questo è una differenza forse sottile, però che cambierebbe tanto.
Sì, sì, poi do la parola a Porcio, solo per contestualizzare anche la cosa che dicevi tu, Anto. Leggevo, per esempio, Luca Marelli, che è il commentatore arbitrale per DAZN, è stato anche ospite di Dilly Dong in diverse occasioni, che ieri, cioè, che ho visto oggi nella sua analisi fare, credo per la prima volta, dire semplicemente: non prenderò una posizione netta, cioè nel senso che anche lui è rimasto abbastanza combattuto, quindi credo che sia proprio il classico caso limite che, se effettivamente ti passa, ti fanno passare come errore dell'arbitro, poi magari semplicemente va a applicare una norma che è magari rivedibile e ti crea un po' di difficoltà. Mentre, per esempio, sul caso di Atalanta-Roma, secondo lui il gol era da annullare, perché c'era un'altra fattispecie. Adesso non voglio entrare nel dettaglio, solo per dare un quadro che comunque ci sono, diciamo, in diverse interpretazioni, su alcune c'è, cioè, persino arbitri e ex arbitri possono trovarsi in difficoltà, quindi ecco, a maggior ragione sicuramente sentire dal vivo le motivazioni, le ragioni, renderebbe tutto molto più semplice anche per gli arbitri stessi e forse gli toglierebbe anche un po' il cerchietto del bersaglio.
Ma semplicemente, secondo me, per dare anche un altro pezzo del quadro, quello che si perde di vista è che c'è sempre una componente discrezionale, ma a me sembra che con l'introduzione del VAR si stia cercando quasi di eliminare la discrezionalità e andare verso un'idea di oggettività che è utopistica fino a scadere nel surreale. Perché se prendiamo ad esempio il gol di Kessié, l'arbitro va al monitor di servizio e va a prendere quel frame, effettivamente tu puoi vedere Giroud che ha gambe divaricate e è dietro a Juan Jesus che colpisce la palla. Quindi se tu prendi quel singolo frame, fermi l'azione su quella schermata lì, potresti anche farti l'idea che Juan Jesus in qualche modo sia stato ostacolato. Però così facendo tu perdi di vista completamente la dinamica dell'azione, quindi vai a creare quasi una prospettiva distorta. Una volta si insultava l'arbitro dicendo arbitro protagonista, a me sembra che in questo momento l'arbitro faccia di tutto pur di non essere il protagonista, ma cerca di addentrarsi dentro le pieghe del burocratese per andare a applicare i cavilli più paradossali del regolamento fino a stravolgerlo e perdere di vista una prospettiva globale. E questo lo possiamo vedere bene, secondo me, per quello che è stata la situazione 2 anni fa nella gestione dei falli di mano. Per ridurre il più possibile l'errore si è andato verso un'idea di presunta oggettività, quindi fischiando il più possibile i falli di mano. Però purtroppo non c'è un criterio, cioè non è come il fuorigioco, che o è fuorigioco o non è fuorigioco, traccia una linea di demarcazione e non esiste una sfumatura. Nel caso del fallo esistono tante sfumature, per cui io mi auguro davvero che gli arbitri tornino ad essere più protagonisti, a prendere più decisioni soggettive, perché il fallo, volente o nolente, non esiste il contatto falloso per definizione, esistono tante tipologie di contatto che non sono fallose, per questo dico mi ha preoccupato questa deriva, per quanto nel primo momento io ero contento che magari si cercasse di fischiare il più possibile i falli di mano, perché magari la telecamera, il replay riusciva ad arrivare dove l'occhio umano appunto non era in grado di seguire lo svolgimento dell'azione. A tal proposito c'è stato un pezzo che è stato pubblicato circa un mesetto fa di Emanuele Atturo sull'ultimo uomo che spiega molto bene, secondo me, questa deriva quasi sento definire pornografica degli arbitraggi.
Ma tu sei venuto qua a fare marchetta dei pezzi all'ultimo uomo, no?
Esatto.
Dillo, perché la prossima volta ci facciamo pagare.
Esattamente.
Per non mettere il suono della pubblicità ogni volta che interviene. Però sto posso dirti,
no, mi che... sembra giusto dare a Cesar quel che è di Cesar, non mi voglio intestare poi delle
quello
idee
che chiedi tu, cioè che fuori gioco dici è oggettivo, mentre i contatti no, ci sono contatti e contatti, e io sono d'accordo che ad esempio il rigore deve essere qualcosa di serio, non puoi dare rigore per una sfiorata di mano messa dietro, eccetera. Però sui
che
contatti,
è successo molto spesso negli
che è successo anni. Spesso, soprattutto 2 anni fa, quando c'era il delirio e i rigoristi facevano 20 gol a stagione, perché semplicemente per il fatto di essere rigoristi, se non erano cani a tirarli. Però sui contatti in realtà c'è questa cosa che il contatto, cioè l'entità del contatto viene giudicata dall'arbitro, il VAR non può richiamare l'arbitro per una diversa valutazione dell'entità, può richiamarlo solo in caso di chiaro errore. Quindi ad esempio un giocatore che viene completamente falciato, l'arbitro dice no, io non ho visto proprio contatti, e loro gli dicono guarda che il contatto c'è. Invece se l'arbitro dice, vede live un contatto e lo valuta non da rigore o da rigore, non può tornare al VAR, mentre per il fuorigioco chiaramente stiamo parlando di linee tracciate e quindi in quel caso il criterio è oggettivo, è sulla linea, e in fondo quello di ieri, se non ho capito male, è un caso di fuorigioco. Il tema è la valutazione, chiaramente, che è stata fatta.
Sì,
poi
è un caso di fuorigioco, ma io rimango della mia idea, nessuno me la toglie dalla testa. Ma se vai a vedere anche un caso paradossale, ad esempio l'espulsione di Ribéry, mi sembra Ribéry contro... No, c'è stata un'espulsione in Venezia Salernitana per un fallo su Ribéry, mi pare qualcosa del genere, che era stato un altro caso paradossale. Se tu vai a vedere il frame così singolo, ti può sembrare un intervento d'espulsione falloso. Se tu vai a vedere l'azione nella dinamica, è un fallo quasi di gioco. Per cui, secondo me, ti dico, la fotografia rischia di allontanarci dalla dinamica e dallo sviluppo globale dell'azione.
Per che è quello che vediamo ad esempio su Twitter, quando una persona per sostenere una tesi ti schiaffa il frame e ti dice ma è successo questo,
sì,
però non
esatto,
vedi...
Esatto.
Ho capito il tuo punto.
Sì, effettivamente, fra l'altro, se ci fate caso, no? Io credo che il VAR abbia fatto più cose buone dei danni, sicuramente, quindi questo lo metto subito in chiaro, però è interessante quello che dite, quindi non vedo perché non fare seguito. Se ci fate caso, dicevo, ultimamente è come se stessimo scoprendo sempre più pagine del regolamento, no? Cioè ogni volta, ogni tanto, c'è un episodio nuovo che ci fa capire come funziona l'interpretazione di una certa regola, o proprio ci fa capire che esiste un qualche sottotesto, diciamo, nelle regole, una maniera di leggere il regolamento. E questo è proprio per quello che diceva Gianmarco, cioè che effettivamente siamo arrivati per forza di cose ad un'interpretazione così, con la lente di ingrandimento, e così forzatamente come si dice? Aiutatemi. strict, dicono in inglese. Sto cercando di non dire la parola in inglese in tutti i modi per non essere quella persona odiosa che sa parlare in italiano solo mettendo 5 parole.
Dilla!
Vabbè, interpretazione strict del regolamento, perché il fatto che lo guardiamo appunto con una lente di ingrandimento, tutto quello che succede e il fatto che ci sia una macchina tutto sommato ad aiutarci ci obbliga, e alla fine sta togliendo tanta discrezionalità al modo in cui si gestisce una partita da parte dell'arbitro. E infatti questa giornata abbiamo scoperto che il fuorigioco può essere attivo anche se il giocatore non fa nulla per evitarlo. Mi ricordo anche il caso di Eric Garcia nella Nations League in Spagna-Francia, che aveva fatto un intervento che sembrava impossibile che mettesse in gioco, credo fosse Benzema in quel caso, comunque l'attaccante della Francia, e tutti l'abbiamo guardato dicendo: ah, ma quindi era questo quello che diceva il regolamento? Beh, allora dovremmo cambiare il regolamento, perché questa cosa non ha senso. Però tutto il mondo in quel momento ha scoperto che il regolamento diceva una cosa diversa rispetto a quanto suggeriva il sentito comune, o il senso comune. Il sentito comune è evidentemente sbagliato, un po' spagnolo, un po' italiano. Comunque, questo sì, credo che il VAR abbia fatto soprattutto cose buone, però effettivamente ha cambiato molto il modo di arbitrare.
Sì, no, ma infatti era quello lì, bravo, te nell'ultima frase hai riassunto anche il senso del mio discorso. È uno strumento che ha permesso di ridurre in maniera sensibile gli errori, però ha modificato, credo, in maniera irreversibile anche lo stile degli arbitraggi.
Volendo uscire però dalle tematiche arbitrali, che in parte sono state anche un tema richiamato almeno da Gasperini, che ha avuto anche poi il palcoscenico dello Sky Calcio Club ieri per rimarcare.
Ma strano, perché non parla mai di arbitri quando perde.
Ha esordito ieri, tra l'altro, dicendo: non voglio parlare di arbitri, io l'ho seguito 10 minuti, 20 centri, mi sono stufato. Dopo un minuto era lì a ventilare un complotto, cioè ha detto: non vorrei dire, hai visto, no, quando le persone dicono le peggiori bestialità, aprendo con
non
vorrei dire,
ma sì,
pure, non vorrei io non voglio dire che, però, e non sto dicendo che Porce è uno stronzo, non lo sto dicendo che sei uno stronzo, ma non lo sto dicendo. E ti fanno così. E lui quindi ha iniziato un po' a dire: però c'è qualcosa che allora qualcosa non torna, perché se iniziamo a dar fastidio. Ma non voleva parlare di arbitri. Vabbè, questo lasciavo poi ripeto.
Si è cavato la maschera ed era Mourinho.
Esatto. Sì, che tra l'altro, insomma, ecco, è un altro che sicuramente.
Ma è stato anche ridicolo. Cioè, vuoi fare il Mourinho della situazione? Cioè, c'è la caricatura, c'è l'originale che. Maestro nel fare quel tipo di discorsi, non è che te ti puoi improvvisare così e pensare.
Beh, no, insomma, anche Gasperini ci ha lavorato bene negli anni. Grandissimo allenatore, per quanto mi riguarda, a livello di simpatia e dichiarazioni, credo di essere uno dei tanti. Non lo trovo il più piacevole. Ecco, poi loro devono essere bravi ad allenare, non devono essere simpatici, per carità. Certo. Però, tra l'altro, Anto sa, mi sono fatto anche una foto con coach Giuseppe Mourinho. Mi ha guardato un po' torvo, quindi mi piace pensare che abbia ascoltato Dilly Dong, forse
lui sa.
Esatto. Mi ha guardato un po', sì. Questo podcast non siamo sempre stati teneri, anzi nei suoi confronti. C'è da dire che, ecco, sono
Dai,
tornato...
Andre, raccontaci quanto hai goduto e come l'hai vista questa, ecco, e se te la sei quali sono state le sensazioni dal campo?
No, allora, intanto tornare allo stadio è veramente bello, sono quelle cose che magari almeno io non ero un frequentatore estremamente assiduo degli stadi, non andavo a tutte le partite comunque, però poi quando sai che non puoi farla quella cosa lì, allora ti inizia a mancare. Sono tornato allo stadio 2 anni dopo l'ultima volta, che ero stato sempre a Bergamo tra l'altro, prima del Covid, e la sensazione è veramente bella, perché è qualcosa che mancava. E che sicuramente rende, vista poi dallo stadio, una partita ha sempre qualcosa in più. Poi l'ho vista anche, ho avuto la fortuna di vederla molto da vicino, e quindi anche certi meccanismi e certe dinamiche, tra cui i siparietti continui tra Mourinho e il suo secondo, che si muovevano in sincro, in stile Mazzari e Frustalupi. Non so se avete presente il meme di Mazzari e Frustalupi che si muovono.
Sì, ho pensato esattamente a quella cosa quando hai detto lui e il suo secondo si muovevano in sincro.
Hanno fatto 2 o 3 di questi siparietti involontari, ovviamente incredibili. Mi sono trovato davanti per tutto il primo tempo il sinistro di Ilicic, e anche se non ha fatto una gara brillante, è sempre un bel vedere. Devo dire che sono rimasto impressionato per una volta positivamente dalla Roma, che ha fatto proprio un compendio in 90 minuti del meglio di Mourinho. Altre volte abbiamo visto il peggio. A Bergamo la Roma ha fatto una partita di lunga attesa, di lunga difesa posizionale. Però sempre con la volontà di essere pronta a ripartire, ha fatto delle ripartenze molto rapide e con giocate di altissima qualità, e il giocatore che mi ha impressionato di più fisicamente non è stato Duván Zapata, probabilmente perché è incappato nella sua peggior giornata degli ultimi mesi, per quanto, ecco, te lo trovi davanti, è un colosso, ancor più di quanto si vede in TV. Ma Tammy Abraham, si dice così, no? Quelli bravi lo chiamano Abraham, che è molto meno, come dire, molto meno strutturato di Duvan, ha sicuramente 10 kg in meno tra muscoli.
Più longilineo.
È più longilineo, ma ha un'elasticità impressionante. Comunque quando va a contrasto è difficile da spostare. E a volte ti dava proprio l'impressione di rimbalzare contro i difensori avversari e però andare a continuare per la sua strada. Mi sembrava anche in forma decisamente buona. Anzi, credo che abbia fatto la sua miglior partita da quando è a Roma. Sia lui che Zaniolo hanno fatto una partita impressionante. Giocatore commovente, Karsdorp, che nel primo tempo a fine primo tempo faceva fatica a uscire sui suoi piedi e poi ha continuato a correre come un indemoniato anche nel secondo tempo.
Quanto è bello Andre Karsdorp, oggettivamente
è bellissimo, molto sobrio anche nell'aspetto, però è stato veramente impressionante. Sicuramente gli ha giovato magari non avere Gossens ma avere Pezzella davanti, però partita di grande anche sacrificio. Comunque tutto questo per dire che tornare allo stadio è sempre stato bello. Non ti nego che tornare allo stadio e vedere la Roma vincere una partita che insomma ai limiti dell'insperabile, visto quanto era lanciata l'Atalanta, visto quanto la Roma ha sofferto l'Atalanta negli ultimi anni, è stato forse anche un filo più bello, non me ne vogliono gli amici bergamaschi, che tra l'altro hanno una struttura veramente bella a livello di stadio, non sono una società all'avanguardia solo a livello strettamente sportivo calcistico.
Sì, è stato direi un capolavoro della Roma, anche perché come dicevi tu era, non ti dico insperato, ma quasi. Ti dirò di più, quando la Roma era avanti 2-0 io ritenevo ancora assolutamente plausibile che l'Atalanta la potesse ribaltare. Dillo anche a me. Perché come?
Dillo a me, dico, figurati, abbiamo visto tante volte questi film, quindi
sì, no, no, anzi mi aspettavo una partita sulla falsa riga di quella dell'anno scorso, poi l'anno scorso era entrato Ilicic che l'aveva ribaltata e a metà del primo tempo era entrato Muriel, Atalanta è passata dal 3-4-3, era passata a un 4-2-3-1, praticamente teneva quattro attaccanti a occupare tutta l'ampiezza contro i cinque difensori, però la Roma è stata commovente perché ha impedito fondamentalmente all'Atalanta di entrare dentro l'area, ha fatto una grandissima partita Smalling perché è riuscito a togliere dalla gara Zapata, che come dicevi tu è tutt'altro che scontato in questa stagione, ma hanno fatto una grandissima partita anche i due braccetti al suo fianco, ma anche le mezzali nell'abbassarsi e coprire i mezzi spazi, hanno tolto tanti spazi di ricezione tra le linee, per cui è stato un capolavoro difensivo di Mourinho e ribadisco, non me l'aspettavo, perché poi quando e ti ritrovi una squadra che ti schiaccia in quella maniera e ti difende nel tuo terzo, mi aspettavo che poi l'Atalanta piano piano avrebbe preso campo e sarebbe riuscito anche Ilicic magari a combinare con Zapata, entrare dentro al campo, e invece così non è stato, anzi è stata una vittoria roboante della Roma.
Sì, gran cosa è stata non aver dato quel senso di pericolosità grossa che ha di solito l'Atalanta, poi le loro occasioni l'hanno avute, però ecco, considerando anche che poi a fine partita mi sembra abbiano fatto il 75% di possesso palla, che il grosso ovviamente si è giocato più verso l'area della Roma che non quella opposta, aver anche in situazioni di difesa posizionale, aver tenuto così tanto, come dicevi tu, anche una squadra che poi ti può fare degli innesti con gamba come Muriel, che l'ha messo prestissimo, ma poi ha tirato fuori Malinowski, cioè, insomma l'Atalanta ha dei cambi anche abbastanza.
Sì, poi è entrato Miranchuk.
Però Miranchuk, non Pessina, sì. Stavolta. Ne ha tanti.
No, ne ha tanti. Secondo me, ti dico, ne parlavamo l'anno scorso verso gennaio, dopo che l'Atalanta ha vinto 3-0 a Milano, tu sottolineavi come l'innesto di Pessina avesse aggiunto delle dimensioni nuove all'Atalanta, un giocatore in grado di andare senza palle, inserirsi, chiudere l'azione, o anche per la sua aggressività in fase difensiva, però secondo me in queste occasioni emerge ancora una volta l'importanza che aveva il Papu Gomez, perché secondo me è una squadra di questi cavalli che vanno sempre a 1000 all'ora in verticale, dritto per dritto, avere un giocatore che ti dà la pausa con la sua creatività, con la sua regia, non l'hai rimpiazzato. Io spero che l'Atalanta a gennaio faccia qualcosa in questo senso.
Ci sarebbe un altro sulla tre quarti? Non ti basta tipo Malinowski, che comunque è in gran crescita, pensi di
servarlo? No, secondo me serve proprio un 10 con quelle caratteristiche lì, okay. Perché Malinowski è fondamentalmente un giocatore che cerca di costruirsi per lo spazio per tirare e tira, non è un passatore,
sì.
E non è un rifinitore, secondo me quel giocatore lì ti manca. Io speravo potesse essere De Paolo, adesso dico magari c'è Luis Alberto che ha qualche problemino con la Lazio, perché no, magari non approfittarne a gennaio, però qui si parla di fantamercato naturalmente.
Ma il mago Valdivia gioca ancora? Io quello lo prenderei.
Mago Valdivia. Ma gioca ancora?
Non lo so. Se gioca, non so, sarei in Arabia Saudita, questi posti terribili. Qualcosa
mi dice, allora, è un giocatore centrocampista svincolato, attenzione.
È già scritto.
Dai, ha soltanto 38 anni.
Ah, ottimo.
Secondo me 6 mesi di carriera.
Vabbè, ma ti deve dare la pausa, l'hai detto tu, mica deve stare a correre. Vabbè, io ci penserei, poi
però dopo la pausa dovrebbe riavviare anche l'azione, però.
Vabbè, quante sottigliezze.
Nel 2021 ha giocato nel Deportes Unión de La Calera in Cile.
Della Balera?
No, La Calera.
La Calera, ho capito.
Va bene che ho una pronuncia terribile.
Vabbè, io direi, Porce, c'è stata una bellissima partita, che io non ho visto, però che è stata molto bella in questo turno di Serie A, che è stata Fiorentina-Sassuolo. E quindi...
Ah no, dicevo il Valencia che ha vinto 4-3 durante...
Questo lasciamo stare.
4-3?
Perché...
4-3, sì.
Ma se non sbaglio è il secondo 4-3 di fila che busca il Levante. Interessante, bella squadra. Bravo.
Rosico due volte. Ah, perché non l'ho vista, perché volevo che vincesse il Levante. Però ci parli un poco, fai vedere un poco Fiorentina-Sassuolo in poche battute prima di chiudere.
Ma in poche battute è stata una partita veramente divertente tra due tra i migliori allenatori del campionato italiano e Dionisi Italiano, appunto, perdonate il gioco di parole non voluto, e sicuramente è stata una Fiorentina che ha cercato di controllare di più la palla, è riuscito anche a resistere è riuscito ad abbassare il Sassuolo, che si è difeso con questo 4-4-2, e poi secondo me ha creato tanto nel primo tempo e non meritava di andare sotto 2-0, e Consigli ha parato anche le mosche, poi è capitolato due volte a inizio ripresa, e Sassuolo che per contro secondo me aveva giocato una partita magistrale per come è riuscito a resistere alla pressione della Fiorentina, poi appoggiarsi magari a una delle due punte che veniva incontro, Scamacchi e Raspadori, poi dopo andavano a giocare sul lato palla, sul lato debole, sviluppavano l'azione. È stata, comunque ti dico, anche una partita in cui la Fiorentina va sotto 2-0 e va registrata sicuramente la reazione, ma anche la capacità di Italiano di andare a ridisegnare l'11, perché ha tolto Callejon, che secondo me è un giocatore che toglie tanto la fase offensiva della Fiorentina, perché è vero che magari uno che rimane aperto ti fissa l'ampiezza, permette anche a Odriozola di salire, però poi non è un giocatore in grado di comperti delle giocate progressive. Poi cosa è successo? Ha levato lui, ha spostato sulla destra Nico Gonzalez, che magari va a giocare di più tra le linee, dall'altra parte ha messo Saponara, è stata una Fiorentina ancora più pericolosa tra le linee, 2-2, peccato perché aveva l'inerzia dalla sua, poi dopo è stato espulso Biraghi, a quel punto poi la partita è scesa di tono, anche il Sassuolo era tornato con l'uomo in più, però non ci ha mai provato veramente a vincere, l'ha finita con un pareggio che è il risultato giusto, che secondo me anche come risultato fotografa la cifra tecnica, l'organizzazione di gioco tra tra le squadre più divertenti del campionato italiano, che secondo me ce ne sono tante quest'anno, nonostante magari si potrebbe eccepire sul livello globale, sulla nostra competitività in Europa, tutto giusto, perché oggettivamente nell'ultima sessione di mercato abbiamo perso i nostri 3-4 giocatori di riferimento, giocatori copertina, però secondo me ci sono tanti allenatori con tante idee interessanti che stanno cercando di mettere in pratica.
È vero, sia nelle zone alte che in quelle basse, poi, perché togliendo Genoa, Cagliari, Salernitana, però già due neopromosse come il Venezia e l'Empoli giocano un calcio tutt'altro che improntato solo alla distruzione, e i risultati parlano per loro, in particolare per l'Empoli, che però è già consolidato, nel senso che fa questo danni indipendentemente dai risultati. Stesso Venezia è una squadra super freak, però fin qui, insomma, 17 punti in 18 giornate non è un bottino magro, e se guardiamo ai vertici, io credo che le prime quattro più la Fiorentina, che in questo momento è sesta, abbiano tutte delle intenzioni propositive sul campo da gioco, e giochino spesso anche un calcio molto evoluto, molto codificato. Non l'abbiamo neanche menzionata, poi se no mi dicono che sono fazioso. Cioè, c'è un'altra notizia: l'Inter di Inzaghi, che è campione d'inverno, e io volevo chiudere proprio con un cenno su questo. Insomma, l'Inter di Inzaghi è campione d'inverno ed è una squadra che in questo momento è veramente bella da vedere giocare, e dà una sensazione quasi di, non dico di onnipotenza, ma sicuramente di dominio sul campionato. Io sono rimasto rapito dalla partita che ha fatto Bastoni contro la Roma, è una roba solo nominalmente difensore. L'Inter ha tre centrali fortissimi tutti, ma la crescita che ha avuto Bastoni nell'interpretare anche l'attacco degli spazi in fase offensiva, ma anche i piedi che ha, perché non sono scontati quelli. Sul secondo gol che fa l'Inter a Roma, Bastoni fa un paio di movimenti da grande tre quarti, e questa è un po' la cifra di una squadra che, a mio avviso, è cresciuta ancora di più rispetto all'anno scorso. Su questo è riuscita a ben ovviare a quelle perdite che descrivevi tu. L'Inter ne ha persi due pesantissimi, che erano Hakimi e Lukaku, che nei momenti di difficoltà anche di gioco potevano un po' darti quel quid in più. Ha perso anche Eriksen per ragioni non legate però al mercato, però è riuscito a compensare con idee, con una struttura, e in questo momento io mi diverto sempre a guardare l'Inter. Sinceramente faccio anche fatica a trovarle una rivale, poi bisognerà vedere quando frena. Non so se voi la vedete in questo frangente, una, se la vedete lanciatissima è ancora...
Onestamente questo non lo so, non mi voglio sbilanciare. Sicuramente è una squadra che sta dimostrando tutta la propria maturità e consapevolezza, perché ti dico, anche nella prima parte della stagione, in cui secondo me aveva problemi nelle transizioni difensive, quando ad esempio doveva attaccare spesso abbassava Dzeko per favorire la risalita del pallone, poi aveva difficoltà a riempire l'area, le mancavano quei 30 metri. Alla fine vedevi che anche prestazioni non troppo brillanti, poi le bastava relativamente poco per andare alla conclusione, per trovare il gol, una giocata codificata o comunque una situazione preparata sui calci piazzati, soprattutto dove ha una fisicità spaventosa, segnava molto l'anno scorso, segna molto quest'anno, e adesso che comunque è cresciuta nella fase di possesso, come dici tu, è giusto registrare la fluidità posizionale di questa squadra, la capacità di questi giocatori di associarsi tra di loro, andare a creare superiorità in zona palla. Il primo tempo di Roma è stata una dimostrazione quasi di onnipotenza, ma anche la partita successiva, io l'ho visto domenica con il Cagliari, spettacolare. Ho visto a pezzi anche la partita a Salerno, ho visto addirittura un'azione in cui c'erano Bastoni ed Ambrosio, che erano i due centrali laterali, tutti e due contemporaneamente nell'area della Salernitana. Questo dimostra appunto la fluidità e quanto sia sofisticata, e una squadra in cui davvero tutti attaccano e tutti difendono. È veramente, veramente divertente. Questa qui è sicuramente la squadra più in forma in questo momento. Poi vediamo quale sarà la risposta, se nel 2022 ci sarà una reazione di Milan e Napoli, vediamo soprattutto che forma assumerà la stagione dell'Atalanta.
Io non rispondo perché ho già risposto in una delle vecchie puntate di Ridong che potete recuperarvi. Quello che so è che il mio telefono di marca che non posso nominare perché questa puntata l'ha pagata soltanto l'ultimo uomo, mi dice che dovrei andare a dormire e quindi c'ho il Porsche che c'è oggi, poi chissà quando torna, gli devo fare la domanda che tutti gli italiani si stanno facendo, ma è Gianluca Scamacchimovic il numero 9 che salverà l'Italia?
No, mamma mia. Che domanda difficile. No, l'unica cosa che voglio dire è che se avete visto la serie su Apple TV Ted Lasso è uguale per fisionomia a Jamie Tartt. Non voglio aggiungere altro. Scamacca è un giocatore di...
Hai dribblato questa domanda come neanche il mago Valdivia. Meraviglioso.
Hai visto? Hai visto? No, è un giocatore divertente. Dai, non trasformiamolo in salvatore della patria. Però sarebbe bello avere... puntare su Gianluca Scamacca, visto che dopo che Lucca aveva segnato 7, 8, 10 gol in Serie B si lanciava già la sua candidatura, almeno mi sembra una candidatura frutto di maggior buonsenso quella di Scamacca.
Non c'è dubbio, volevo salutarti con una chicca che ho visto grazie a te sui social, l'intervista sulla televisione ufficiale del Torino a Mario Giordano, grande tifoso Granata, ma Mario Giordano a quanto pare è troppo scomodo e la stessa pagina del Torino lascia il link lì dell'intervista con tanto di fotonotizia, tu ci clicchi, ti dice errore 404, contenuto non presente, quindi si hanno autocensurato un'intervista fatta da loro stessi perché evidentemente Mario è scomodo, mi viene il sospetto vedere i commenti che fosse per i commenti che gli sono piovuti sotto, però io veramente avrei voluto fare l'ultimo quarto d'ora analizzando il calcio insieme a Mario Giordano. Ora lo invito a questo podcast perché il Torino lo censura ma noi no. Avanti tutto, Mario.
Però è un'idea, teniamola presente. Io...
è vero, grande tifoso Granata, un giornalista, cioè proprio...
non so se abbia i social, ascoltatori di Dili Dong, voi irriducibili Twitter, che siete arrivati alla fine di questa puntata, andate a scrivere sui commenti, ai suoi tweet, alle sue foto su Instagram, vai a Dili Dong, portiamolo su questo podcast, secondo me si può fare.
E poi grande puntata con l'avvocato e con Lorenzo Lari.
E Mario Giordano, bellissimo. Magari gli mettiamo, che ne so, sottofondo le parole di Conte, così impazzisce. Conte non l'allenatore, ma quello che fortunatamente è ex presidente del Consiglio. Quindi così lo mandiamo ai matti, però sarebbe divertente, un grande spunto questo, che lo vedo su Twitter, non su Facebook. Vabbè, poi lo contatteremo, vi teniamo aggiornati. Intanto grazie mille Porce e grazie Anto.
Grazie a voi ragazzi, grazie a,
grazie a voi per l'invito.
Vi lascio andare a dormire, noi ci sentiamo, Dili Dong torna con un'ultima puntata sul meglio e il peggio del 2021 che uscirà, lo scoprirete, seguiteci sui social, fate prima. Un abbraccio, ciao.